Allora, il titolo del messaggio di oggi è questo: il buon seme che porta frutto. Ok? Vi farò una piccola introduzione. E la piccola introduzione è questa: prima di addentrarci nella spiegazione, di quello che il Signore vuole dire al nostro cuore, è importante che comprendiamo un concetto. E il concetto è questo: Dio ha stabilito nella sua parola dei principi, d'accordo? E Dio non verrà meno ai suoi principi. Ed è importante per noi che quando leggiamo la Bibbia andiamo a fondo su questi principi, perché questi principi Dio stesso garantisce per ciò che ha detto e compie ciò che ha detto. E Dio ha stabilito questi principi perché lui sa la fine prima dell'inizio. Comprendete? Quindi Dio non è mai colto di sorpresa e Dio pianifica. Dio ha stabilito cose migliaia di anni prima che queste cose avvenissero. E quando sono avvenute, uomini ispirati dallo Spirito Santo hanno attestato che Dio aveva parlato e che quello che le persone stavano vedendo era la realizzazione di un principio che Dio aveva stabilito. E perché è importante questo? È importante perché nel nostro cammino con Dio, se ignoriamo questi principi, vivremmo un cristianesimo menomato, perché saremmo lì all'aspettativa, chissà, vediamo se Dio vuole, ok? Quindi il nostro modo di vivere con Dio è un po' altalenante, ma se noi sappiamo i suoi principi, anche nelle nostre preghiere, noi ci fondiamo su quello che Dio ha detto, su una promessa che Dio ha fatto, e gli possiamo dire: Signore, tu lo hai detto. Questa è la tua parola e tu sei fedele a quello che hai detto. Quindi io mi aspetto quello che tu hai detto, perché sei stato tu a dirlo, non un uomo. Non un uomo mi ha detto, sento, forse, ma chissà. Dio ha detto. Capite? Quindi questa introduzione era doverosa per entrare in uno di questi principi che analizzeremo oggi. Il titolo magari vi dà qualche indizio, uno di questi principi che analizzeremo oggi, che è importantissimo, importantissimo, ok? Allora, il principio che analizzeremo oggi riguarda la moltiplicazione della vita, la generazione della vita. E non è una moltiplicazione una tantum, cioè accade una volta, moltiplico, genero, punto, finito. Ma è un processo perenne che Dio ha stabilito di moltiplicazione in moltiplicazione, di generazione in generazione, dove per generazione sta un riprodurre, ciò che viene riprodotto. Allora, partiamo da qua, la prendo larga, però dovete entrare bene nel principio perché sennò ci perdiamo dei pezzi, eh? No, dici, ma che c'entra la pianta? Ci arriveremo, ok? Iniziamo da qua. Allora Dio disse: produca la terra della vegetazione, delle erbe che facciano seme e degli alberi fruttiferi che secondo la loro specie portino del frutto, avente in sé la propria semenza sulla terra, ok? Questo principio che Dio ha dato è un principio mediante il quale Dio ha stabilito che la vita potesse dare frutto attraverso il seme, ok? Una delle cose più piccole che Dio ha creato. Ma in questo seme c'è una potenza che Dio ha inserito talmente forte da potersi rigenerare per dar luogo poi a una vita. E quello che vale per le piante vale anche per l'essere umano, eh? Per quello sono partito largo. Ok? Sin dal principio Dio stabilì appunto che la vita fosse generata attraverso il seme. Ogni erba e ogni albero doveva avere in sé il seme che era in grado di riprodurre la vita. E come vi ho detto prima, Questo non era, non doveva fermarsi, era un processo continuo, ok? Perché il frutto aveva in sé il seme poi veniva piantato, rigenerava frutto che aveva in sé il seme. Quindi è un seme che moriva, rinasceva, poi moriva, poi rinasceva e ogni volta dava vita a qualcosa. Vi sto dando un po' di indizi, eh? Ok? Ora il termine seme dall'ebraico è tradotto con questo termine qua, zerà. E vuol dire tutte queste cose, e io oggi ho preso la versione Diodati della Bibbia, perché parla proprio di seme. In altre versioni troverete discendenza, prosperità, progenie, semina, semenza. In altre situazioni è tradotto come il tempo della semina, il tempo opportuno nel quale occorreva seminare, perché Dio aveva dato anche le stagioni, e nelle stagioni Dio stabiliva che era il momento della semina dell'orzo, del frumento, eccetera, eccetera. Non approfondiamo, ma ci sono dei tempi specifici anche per la semina, ok? Compare 229 volte nell'Antico Testamento, perché nel Nuovo Testamento per me è stato uno shock, poi vi dirò come è tradotto. Nell'Antico Testamento compare 229 volte in 205 versi. E in ognuno di questi può assumere uno di questi significati, ok? Ora, questo principio che Dio ha stabilito vale per le piante, ma vale anche per le persone. E vale, poi lo scopriremo più avanti, anche per la diffusione del Vangelo, ok? Quando Dio creò l'uomo, dalle piante passiamo all'uomo, lo creò a sua immagine e somiglianza. E subito gli disse cosa? Li benedisse e disse loro: siate fruttiferi e moltiplicatevi, rigeneratevi, portate frutto, che ha in sé il seme per portare ancora frutto, moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela, dominatela sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. Quindi anche se non viene fuori la parola seme, il principio è chiaro, è evidente, di una rigenerazione, di una moltiplicazione. È scritto in questo modo, ok? Ora, il seme divino era stato inserito nell'uomo, perché? Perché cosa leggiamo? Dio creò l'uomo a sua immagine. Quindi noi siamo stati riprodotti, è come che Dio avesse riprodotto un pezzo di sé, perché non sono così arrogante da pensare che Dio sia limitato a un metro, un poco più, ok? Ma abbia riprodotto un pezzo di sé in ognuno di noi, cominciando da un essere umano, che poi erano già due, perché lì benedisse, lì creò, mi fa intendere che vedeva già Eva, anche se ancora non era stata portata, no? Alla visione di Adamo, ok? Quindi il seme divino che era nell'uomo doveva riprodursi attraverso l'uomo stesso per popolare la terra. Secondo cosa? Se noi siamo stati fatti a immagine e somiglianza di Dio, popoliamo la terra secondo quale principio? Il principio della terra o il principio di colui che ci ha generati? Secondo i principi del cielo, secondo i principi del regno, perché non è stato un uomo a fare l'uomo, è stato Dio a fare l'uomo, e Dio è re, è padre, è signore, ok? Tutti i suoi appellativi, ma Dio è re, vive in un regno e voleva riprodurre il regno sulla terra. E che ha detto? Beh, scelgo l'uomo per farlo. Quale onore, Ok? E per poterlo fare cosa ha detto? Ti faccio a mia immagine e somiglianza, metto in te il seme divino, perché senza il mio seme non potete rigenerare ciò che appartiene a me. E infatti il problema fu proprio quello: l'uomo pecca, si corrompe, ok? Ma purtroppo il principio non cambiò. Dio aveva stabilito che la riproduzione dovesse avvenire attraverso il seme e Dio continua a riprodurre attraverso il seme. Ma qual è il danno tremendo che abbiamo subito con la nostra pazzia di esseri umani? È che Adamo generò figli non più a immagine di Dio, ma a sua somiglianza, conforme alla sua immagine. E quindi qual è il trauma? Poi c'è la soluzione. Poi c'è la soluzione, ok? Ma questi principi sono fondamentali, dobbiamo comprenderli, perché se no non comprendiamo neanche da pieno l'opera di Cristo. Il trauma fu che l'uomo si corruppe, fallì, e quindi non poté più rigenerare il seme divino, perché rigenerò il suo seme. E il suo seme purtroppo era corrotto, non era più un buon seme, ma era un seme malvagio, un seme che aveva deciso deliberatamente di allontanarsi e rifiutare Dio, ok? Quindi l'uomo si trovò in questa difficoltà, ed ecco perché la terra va in questa situazione, perché l'uomo senza Dio non può riprodurre un buon seme, riproduce un seme che purtroppo è corrotto per scelta dell'uomo, non per scelta di Dio, per sbagli nostri. Ma Dio stabilisce un principio, tu sbagli, non è che Dio viene meno al suo principio, il principio è stabilito. Poi Dio nella sua infinita misericordia cosa fa? Pone soluzione. Perché? Perché ci ama. E perché le sue compassioni, come ha detto il pastore Franco prima, si rinnovano ogni mattina. Capite? Dio, che è ricco in bontà e in misericordia, non poteva permettere che l'uomo fosse condannato per sempre. Perché se le cose fossero state così, immaginate, io mi corrompo, in me non c'è più un seme divino, c'è un seme malvagio, riproduco un seme malvagio per l'eternità, perché il concetto di Dio per l'uomo è l'eternità, ok? E che facciamo? Se non interviene Dio, siamo fritti, come si suol dire, perché rigeneriamo qualcosa che non è buono. Allora, Dio cosa fa? Fa una promessa, migliaia di anni fa, che l'uomo a quel tempo non capì molto bene. Ma noi oggi possiamo comprenderla, e questa promessa è gloriosa, perché dice: io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra il tuo seme e il seme di lei. Esso ti schiaccerà il capo, e tu ferirai il suo calcagno. Questa fu la prima promessa che Dio fece parlando di colui che avrebbe salvato il genere umano. Cioè Dio parlò di Cristo nel giardino, quando creò tutto, ok? Adesso ci arriviamo, Però questa promessa parla di Gesù, Ve lo anticipo già, ok? Da notare che si parla di seme, attenzione, sia per quanto riguarda la donna che per quanto riguarda il serpente. Quindi di qualcosa che Dio aveva creato e di qualcosa che invece si era opposta a Dio, cioè il serpente. Questo ci fa intendere che purtroppo a causa del peccato abbiamo due tipologie di semi che possono riprodursi: un seme buono e un seme malvagio, ok? La progenie del serpente riproduce semi malvagi, la progenie della donna riprodurrà di nuovo, nuovamente, un seme buono, cioè un seme divino, ok? E come vi dicevo, questa legge non è venuta meno, perché Dio manda il diluvio, distrugge tutto, riparte con sei persone, e che cosa gli dice? Finché la terra durerà, semina e raccolta, freddo, caldo, estate, inverno, giorno e notte, non cesseranno mai. Quindi il principio di cui vi ho parlato nella premessa, in apertura, è sempre valido. Dio ha rifatto tutto, perché mandando il diluvio, tranne le sei persone, no, Noè, i figli e le rispettive mogli, no? Tutti gli altri non c'erano più, c'erano solo loro. Dio li benedice, gli dice di nuovo: siate fruttiferi, moltiplicatevi, riempite la terra. Infatti i figli di Noè si sparsero fra le nazioni e diedero luogo alle nazioni. E poi gli dice: sappiate che questo principio della riproduzione attraverso la semina e la raccolta continua ad esserci, ok? Allora, la vita viene generata da un seme ad ogni livello. Mi state seguendo? Ok. E in ogni ambiente, perché è importante, eh? Un seme buono produce una vita buona che può portare frutti buoni. Un seme malvagio produce violenza e corruzione e porta purtroppo frutti di morte. Torniamo alla promessa di prima. Io porrò inimicizia fra te e la donna. Questa qui, ok? Dio disse al serpente che il seme della donna, non la donna, ma il seme della donna, in questo caso progenie, ok? Discendenza, gli avrebbe schiacciato il capo, e quel seme è Gesù. Il suo calcagno ferito parla della sofferenza della croce. Gesù fece comprendere che il seme era lui e la donna scelta da Dio era sua madre, Maria. Gesù non nacque tramite seme maschile di Giuseppe, perché? Perché ve l'ho detto prima, il seme dell'uomo era corrotto, era malvagio, ok? Ma Dio utilizzò una donna virtuosa, e non mi vergogno di dire che Maria fu virtuosa, perché parliamo di Mosè, parliamo di Abramo e non abbiamo peli sulla lingua, non possiamo poi parlare di Maria. Maria fu una donna scelta da Dio, preziosa, con un cuore puro, integra, sottomessa alla volontà di Dio. E Dio non l'ha scelta a caso. Possiamo elogiarla per quello che ha fatto, non venerarla, ma elogiarla, perché è stata una donna meravigliosa. E non a caso Dio scelse quella donna, il seme della donna, ok? Questo seme però non poteva essere generato da seme umano corrotto. Questo seme fu generato dallo Spirito Santo, che l'adombrò e fecondò il suo ventre e diede alla luce il secondo Adamo. Così come Adamo era nato a immagine e somiglianza di Dio, così Cristo è nato a immagine e somiglianza di Dio, perché non è nato da seme corrotto, ma è nato da seme divino. Vedete il principio? È importante comprendere i principi, per quello ho fatto il giro largo, perché se non comprendiamo i principi ci manca anche un pezzo della redenzione, è importante, ok? Gesù quindi nacque attraverso l'opera dello Spirito Santo dal seme della donna. Gesù nacque da seme di donna, ma allo stesso modo nacque come figlio di Dio, perché concepito direttamente dallo Spirito Santo. Come secondo Adamo fu ubbidiente e sottomesso al Padre, fino alla morte. Ok? Ora, nella stessa profezia viene affermato che ci sarebbe stato un conflitto tra il seme della donna e il seme del maligno. Vedete, schiaccerà il capo, ferirà il calcagno. Infatti il primo impegno di Gesù sulla terra fu quale? Fu quello di distruggere le opere del diavolo, alleluia. Eccolo qua. Chiunque commette il peccato è dal diavolo, perché il diavolo pecca dal principio. Per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Per distruggere la riproduzione di un seme maligno, malvagio. Capite? Questo versetto nasconde... Non questo, scusate. Dopo la caduta di Adamo, tutti gli esseri umani divennero figli del maligno. Gesù era l'unico seme che il Padre aveva e che doveva rischiare facendolo morire. Gesù riprende questo, perché cosa dice? In verità vi dico, se il granel di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, si riproduce, produce frutto, ok? Questo è il principio stabilito da Dio. La vita viene generata da un seme che muore e produce la vita, ok? E Gesù parla della sua morte, del suo seppellimento, della sua resurrezione e paragona questo processo, che continua a portare molto frutto in ogni tempo, a quello che avviene al chicco di grano che cade in terra o di frumento. Ora, Gesù, il seme di donna, portò a compimento la redenzione, ma questo, attenzione, è molto più della salvezza. Perché? Perché questo ci libera, mamma mia, vi toglie tonnellate di pesi e mi toglie. Questo ci libera dalla riproduzione di una vita malvagia, cioè io avevo in me un seme corrotto, contaminato dal peccato, perché io, essere umano, per mia scelta, ho rifiutato Dio. Quindi io, uomo, potevo riprodurre solo semi malvagi, perché la Bibbia dice che il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno, capite? Quindi l'uomo, senza l'opera del seme divino, riproduce un seme malvagio. Nell'opera di Cristo di redenzione non c'è solo la salvezza, ma c'è la liberazione da questo. Perché poi scopriremo, e lo sapete, che Cristo è venuto ad abitare in noi. Dice, faremo dimora, ok? Quindi questo ha a che fare con la generazione e con l'avanzamento del regno, senza l'adempimento della profezia che Dio diede nel giardino, saremmo stati condannati a riprodurre il male e non ci sarebbe stata la possibilità di avere di nuovo in noi il seme divino. Ecco, le cose vecchie sono passate, tutto è nuovo. Ok? Gesù ci diede la possibilità di avere nuovamente nel nostro cuore il buon seme. Purtroppo, ma penso ancora per poco tempo, questa realtà del regno è ancora spirituale, ma al ritorno di Gesù questa realtà diventerà e avrà la sua manifestazione anche fisica, perché anche i nostri corpi saranno redenti, ok? Ora, Gesù insiste molto e riprende questo concetto del seme. In Matteo 13 Gesù parla compiutamente del valore del seme collegandolo al frutto. Per questo il titolo era il buon seme che produce frutto, eh? Perché l'obiettivo del seme è poi produrre qualcosa. È un obiettivo perché? Perché Dio ha stabilito il principio della semina e della raccolta. Quindi un seme ci si aspetta che produca qualcosa. C'è da dire che il dualismo è tra il seme buono, cioè quello piantato da Dio, cioè il seme divino, e il seme malvagio corrotto dell'umanità. Ok? Vengono narrate tre parabole. La prima riguarda il seminatore, e i diversi terreni. La seconda riguarda la zizzania e la terza riguarda il granello di senape, il più piccolo, ok? Questo granello di senape che pur essendo piccolissimo ha un enorme potenziale, tanto da consentirgli di dare origine a una grande pianta. Non so se la vedete nelle dita di quel signore, quel piccolino puntino nero è il granello di senape, ok? E Gesù ci parla del regno utilizzando proprio questa immagine. Perché? Perché la priorità per Gesù era parlare del regno. Gesù parlò continuamente del regno. Il regno di Dio è simile a... e inizia con tutte le parabole, ok? E parla di questa parabola, dice: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è certamente il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è il più grande di tutte le erbe e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a ripararsi tra i suoi rami. Ok? Allora Gesù inizia a darci le chiavi di funzionamento del regno. Perché questo? Perché, come vi ho detto all'inizio, se noi non realizziamo i principi del regno, viviamo una vita menomata, viviamo una vita, speriamo, viviamo una vita, boh, se Dio vuole. Ma se noi realizziamo i principi che Dio ha dato, noi siamo fondati su dei principi che Dio stesso ha stabilito. E questi principi, come vi ho detto, non cesseranno finché la terra non cesserà, ok? Poi nel nuovo mondo, nei nuovi cieli e nella nuova terra, Dio sa quello che ci dirà e come funzioneranno le cose. Ma il regno funziona così come Dio ha stabilito e così come Gesù ci ha elencato, ok? Se non abbiamo ancora compreso questi principi, il nostro cristianesimo è barcollante. Il seme deve essere seminato nel campo, ma abbiamo dovuto comprendere che oggi possiamo di nuovo seminare perché in noi c'è di nuovo un buon seme, cioè il seme divino, perché siamo stati, lo vedremo dopo, rigenerati, ok? E questo è possibile solo attraverso Gesù, solo attraverso il germoglio. E questo già ci dà una spiegazione logica del perché il mondo va così. Già qua abbiamo un concetto molto più chiaro di perché le cose vanno in un certo modo, ok? Gesù dice inoltre che il modo in cui il regno cresce è misterioso e non sappiamo come avviene. Uno pianta, uno annaffia e Dio fa crescere, ok? Perché? Perché disse ancora: il regno di Dio è come un uomo che getta il seme in terra, ora la notte e il giorno, mentre egli dorme si alza, il seme germoglia e cresce, senza che egli sappia come, poiché la terra produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga, e quando il frutto è maturo il mietitore miette subito mano alla falce perché è venuta la mietitura. Quindi vedete che il buon seme porta frutto. Perché? Perché è un principio che Dio ha stabilito. Come? Non lo so. Dormivo la notte, mi alzo il giorno, naturalmente è figurativo, non è che tu pianti oggi, domani, no? Ok? Però inizia il processo che un giorno porterà a vedere una pianta che porta frutto. Ok? È Dio che fa questo. Quando seminiamo, aspettiamo una raccolta, ma solo a distanza di tempo vedremo i risultati. E questo perché è importante? Perché purtroppo, parlando del seme, sempre in Matteo 13, Gesù ci parla di qualcosa che sembra un buon seme, sembra, l'apparenza è uguale, sempre seme è. E se io parto da un seme che è piccolo, finché non lo pianto non vedo cosa produce. È un seme, punto. Ma quando poi porta frutto, io posso riconoscerlo, ok? E Gesù ci dice attenzione a questi semi malvagi. E Gesù racconta la parabola del buon seme e della zizzania. Egli propose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che seminò buon seme nel suo campo. Ma mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico e seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi il grano germogliò e mise frutto, apparve anche la zizzania. E i servi del padrone di casa vennero a lui e gli dissero: Signore, non hai seminato buon seme nel tuo campo? Come mai dunque c'è della zizzania? Ed egli disse loro: un nemico ha fatto questo. Allora i servi gli dissero: vuoi dunque che andiamo e stirpiamo? Ma egli disse no, per timore che stirpando la zizzania non sradichiate insieme ad essa anche il grano. Lasciate che crescano entrambi insieme fino alla mietitura, e al tempo della mietitura io dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio. Ok? I discepoli chiedono a Gesù la spiegazione di questa parabola. E Gesù descrive tutti gli attori che compaiono in questa parabola, definendo un concetto potente, il buon seme. Infatti qui gli dicono: padrone, non hai seminato buon seme nel tuo campo? Buon seme, ok? Ecco perché il titolo di questa predicazione è il buon seme che produce frutto, che è quello che vive in noi e che dobbiamo riprodurre e seminare, ok? Dicendo buon seme, Gesù ci fa comprendere che esiste anche, purtroppo, un cattivo seme. E Gesù spiega: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo, il buon seme sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno, il nemico l'ha seminata è il diavolo. E mentre la mietitura è la fine del mondo, e i mietitori sono gli angeli. Ok? Gesù dà la spiegazione nei versetti seguenti. La zizzania è una pianta infestante che nuoce al grano. Ma cosa vuol dire questo per noi? Vuol dire che nella Chiesa, che è il campo di Dio, mescolata al grano, purtroppo, c'è anche la zizzania. Perché Gesù lo dice: dovete essere semplici come colombe, ma avveduti come serpenti. Avveduti, ok? Ora, così come ci sono i buoni semi, ci sono i cattivi semi, i buoni fratelli, i falsi profeti, e questa non è una cosa che vi dico oggi, è una cosa da sempre, anche nell'Antico Testamento, no? Dio riprese moltissime volte queste, riprese i sacerdoti perché non stavano facendo il loro sacerdozio con amore, riprese i profeti perché profetizzavano secondo le loro voglie e non secondo quello che Dio diceva, d'accordo? Paolo lo dice a Tito, a Timoteo: gli ultimi tempi saranno tremendi, sorgeranno falsi, addirittura falsi cristi, gente che dirà: ecco, ho trovato il Signore, andate, è lì, ok? Non li ascoltate, ok? Quindi, perché sto insistendo sul buon seme e sul cattivo seme? Perché dobbiamo concentrarci su questo buon seme. Ma attenzione, come vi dicevo prima, alcune cose vengono fuori dopo. Perché? Perché, come vi ho detto, il seme lo semini, ma finché non porta frutto è un seme. Tu l'hai seminato e sei convinto che sia un buon seme. Poi guardi il frutto e allora lì capisci. È come la fiducia. Io sarei un pazzo. Poi non posso prendermela con Dio se io mi fido di una persona che ho appena conosciuto. Devo conoscerti, devo avere una certa confidenza, devi aprirti il cuore, io apro il mio cuore. Quando vedo che in te c'è un buon frutto, io posso fidarmi di te e tu di me, eh? Ok? Non sto parlando solo a voi, eh? Sto parlando di avvedutezza, un'avvedutezza necessaria, anche nella Chiesa, ok? Bisogna avere discernimento, ecco perché uno dei doni dello Spirito è il discernimento, ok? Perché io non mi permetterei mai di giudicare te come essere umano, sei figlio di Dio come lo sono io, ma io posso giudicare un frutto e devo giudicare un frutto. Devo, necessariamente, ne va del bene di tutti noi. Purtroppo, come vi ho detto, ciò che si è seminato non è subito identificabile, perché occorre il processo di crescita. I frutti quindi si vedono col tempo. Ora, se Gesù chiama i figli del regno coloro che sono il buon seme, occorre far fruttare proprio questo tipo di seme e non altri semi. Quindi questo processo inizia da noi. Io, Ivan, devo analizzare me stesso davanti alla parola di Dio e davanti a Dio. Per dire cosa? Per dire, io sono stato rigenerato da Cristo, ho accettato Cristo Gesù nel mio cuore, Cristo è il mio Signore, l'abbiamo confessato, l'abbiamo detto. Ora, sto permettendo alla vita di Cristo in me di generare un buon seme? O sto generando semi secondo questo mi piace, quello no, il sentimento, l'emozione, la mia carnalità? Addirittura in certi momenti mi vengono ancora in mente pensieri della vecchia vita. L'analisi di se stessi, il giudizio di sé, è la base principale. Quello che ha detto prima il pastore, iniziamo da noi, ognuno di noi esamini se stesso davanti a Dio. Questo è importante alla luce di questo principio, capite? Non è una questione, lo sbaglio ci può stare, certo, ma io sbaglio più di tutti voi, non è quello il concetto, ma lo sbaglio non è una cosa fine a se stessa, perché se lo sbaglio mi fa duplicare, replicare uno sbaglio, lo sbaglio si raddoppia e poi si può triplicare, perché se io sto seminando un seme che non sto curando e non è più un seme secondo il regno, ma è un seme secondo le mie turbe, ok? Replico, perché? Perché c'è un principio, e il principio qual è? La semina e la raccolta, ok? Quindi l'analisi di se stessa è importantissima, ok? Ora, una volta analizzato se stesso, ognuno di noi deve essere zelante nell'opera del Signore. Ecclesiaste, fantastico, ci dà un passo stupendo. Semina il tuo seme al mattino e alla sera, e non dar riposo alla tua mano, perché tu non sai quale dei due riuscirà meglio, se questo o quello, e se saranno buoni tutti e due. Quindi, una volta che io ho analizzato me stesso, se c'è qualcosa da mettere a posto, la metto a posto, e dico, ok, ho compreso dei concetti, voglio replicare questi concetti, non posso tenermeli per me. Per quello Gesù disse, andate. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, spargete il seme della parola, perché questo seme ha in sé la potenza per generare vita, d'accordo? E quando lo devi fare? Una volta a settimana? No, non dar posa alla tua mano, di giorno, di notte, predica la parola a tempo e fuori di tempo, Timoteo, ok? Va pigro la formica, considera il suo fare e diventa saggio. Se leggete i proverbi sulla pigrizia vi fate una cultura non indifferente. Salomone dice, datti da fare, se tu ozzi non raccogli niente, poi arriva l'inverno, gli altri mangiano e tu hai fame. Datti da fare, semina il buon seme della parola, ok? Ora, Pietro, arriviamo al Nuovo Testamento, perché ancora vi ho parlato dal Vecchio Testamento a Gesù. Poi Pietro e Giovanni danno due concetti potentissimi. Scusate, sarò molto chiaro, Vi prego, nessuno si scandalizzi, ma sono traduzioni dal greco, potete andarle a verificare sui libri, così non mi prendete per pazzo. Ora, seme nel Nuovo Testamento assume due significati, ok? Il primo è quello che troviamo in Prima Pietro 1:23, dove dice: perché siete stati rigenerati non da un seme corruttibile, ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio vivente che dura in eterno. Attenzione, per mezzo della parola di Dio. Quindi questo ti parla di un seme divino, per quello è incorruttibile. Perché il seme divino è incorruttibile, nessuno può corromperlo, nessuno può scalfirlo, nessuno può impedire a Dio di portare a compimento quello che quel seme ha già dentro di sé. Come la pioggia scende dal cielo e feconda la terra e produce, così è della mia parola. Ricordate, forse qualche domenica fa l'abbiamo già citata, Isaia 55. D'accordo? Ora, il termine greco qui è, mi ha scioccato sta cosa, spora, le spore, avete presente? Dici, che è sta spora? La spora è una cellula riproduttrice che germinando produce un nuovo individuo. Essa è in grado di disperdersi nell'ambiente per resistere a condizioni avverse. Io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. E successivamente generare o rigenerare un individuo vitale in habitat più o meno adatti alle loro condizioni di vita, temperatura ottimale, presenza di acqua e sostanze nutrienti, il buon seme gettato, spine, rocce, ok? I vari habitat, i vari ambienti. Quindi questo seme è un seme che ha in sé, è una cellula che riproduce e determina e genera un nuovo individuo, cioè è in grado di resistere a condizioni avverse. Seme, come l'ha definito qua? Incorruttibile. Comprendete? È tremenda questa definizione. Cioè, praticamente la vita di Dio che è stata seminata in noi è in grado di riprodurre altra vita resistendo alle condizioni avverse dell'ambiente. Nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Le condizioni sono avverse, le tribolazioni ci sono, le tempeste ci sono, ma Lui ha vinto, e noi con Lui, perché Lui vive in noi. E colui che vive in noi è più forte. Cioè, non siamo dei pazzi visionari, stiamo seguendo ciò che Dio ha affermato, Dio, il creatore del cielo e della terra. Quando io affermo questa cosa, sto dicendo qualcosa che Dio ha detto, e Dio garantisce, come ve l'ho detto prima, per quello che ha detto, perché questa è la sua parola. D'accordo? Ora, l'importanza della nostra integrità è vitale alla luce di tutto questo che abbiamo letto. È vitale. Dobbiamo seminare il buon seme della parola e non il seme dei nostri pensieri o delle nostre convinzioni. Neanche il seme di quello che ci fa più comodo o quello che può piacere agli altri. Questo perché la legge della semina e della raccolta non passeranno. Solo il buon seme può portare frutto alla gloria di Dio. Gli altri semi non danno gloria a Dio, la danno a qualcun altro. E io voglio dare gloria a Dio, non a qualcun altro. E io voglio portare frutto alla gloria di Dio, non a qualcun altro. Ok? Il secondo passo è tradotto proprio così. Ok? Siamo tutti adulti, posso farvi vedere. Prima Giovanni 3,9. Guardate che quanto è tremendo. Chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché il seme di Dio dimora in lui e non può peccare perché è nato da Dio. Vedete lì quel seme cosa vuol dire? Sperma. Ok? Dal greco, originare. Questo passo addirittura traduce questa parola con sperma. Comprendete quale potenza Dio ha voluto mettere nei suoi figli? Quale potenza? Il seme di Dio, la sua essenza, le sue caratteristiche, la sua vita, Dio l'ha voluta seminare in noi. Così come lo sperma produce una nuova vita, così il seme divino in noi può produrre l'immagine di Gesù negli altri. Chi è nato da Dio non pecca non vuol dire che non peccheremo mai, attenzione. Vuol dire che mentre il non credente pecca e per lui è normale, il credente quando pecca sta male, perché c'è un seme divino, ok? E se non state male se peccate, siamo messi male. Scusate la cacofonia di male male, però vuol dire che c'è qualcosa che si è spento dentro di noi, ok? Se invece peccate, state male, piangete, va bene, tra virgolette, nel senso che vuol dire che ancora questo seme divino è acceso. La potenza di Cristo che genera vita è stata piantata nei nostri cuori. È per questo motivo che Dio insiste sulla consacrazione e sulla santificazione, senza la quale nessuno vedrà Dio. Ok? Perché il seme buono per eccellenza è stato seminato nei nostri cuori, per essere custodito e seminato nei buoni terreni. Dobbiamo diventare consapevoli che raccoglieremo quello che seminiamo. Non vi ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà, perché chi semina per la carne mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo spirito mieterà dallo spirito vita eterna. Ritorna la legge della semina e della raccolta. Vi ho fatto fare, scusate, il giro della Bibbia, dalla Genesi, no, a Galati. Ma era troppo importante fare un discorso completo, perché questo concetto è un concetto che Dio ha stabilito e che permane. Ed è un concetto che deve scrollarci mica poco, perché considerando che la vita stessa, il seme di Dio è venuto a essere piantato nel nostro cuore, che stiamo facendo noi di questo seme? E questa è la sfida con la quale concludo. Solo seminando il buon seme potremo portare frutto. Oggi spero che ognuno di noi possa accettare questa sfida, la sfida che Dio pone sul nostro cammino. Che seme stiamo seminando? Stiamo seminando un seme di amore o di odio? Stiamo seminando un seme di pace o di guerra? Stiamo seminando un seme di discordia o un seme di riconciliazione? Un seme di pettegolezzo o un seme di comprensione? Un seme di giudizio o un seme di perdono? Se il seme è buono, vuol dire che dobbiamo seminare le cose positive. Io ne ho messe un po', potete andare avanti quanto volete, ok? Ma come faccio a comprendere? Dal frutto e dalle caratteristiche del regno. Studiamo la Bibbia non tanto per leggerla, per dire l'ho letta tutta. Studiamo la Bibbia per comprendere i principi che Dio vuole trasmetterci, perché quei principi devono essere applicati. Non dobbiamo diventare dotti e saccenti teologi, dobbiamo diventare dei facitori della parola. Ok? Perché è vero, io adesso vi ho messo i termini greci solo per farvi comprendere la profondità di quella parola, seme, perché comprendiamo bene che cosa vuol dire la riproduzione, d'accordo? Quindi è forte, è potente, un termine veramente strong, dal greco è così, ok? Ma non è una cosa fine a se stessa, è una cosa che deve servire a noi ad analizzarci, a fare una vita totalmente diversa da quella che facciamo. Dobbiamo smetterla di fare una vita sentimentale, ok? Ora, se non abbiamo visto quello che ci aspettavamo, iniziamo a chiederci se abbiamo seminato un buon seme o un seme che non è buono. Questo vale per tutti, ripeto, me compreso, ok? Perché? Perché se il seme è buono, porta frutto. Abbiamo letto, ok? Alla gloria di Dio. E questo seme di Dio dimora in noi. E Dio prende gloria solo se portiamo frutto. Solo se portiamo frutto. Per questo siamo stati scelti e costituiti. Con questi due versetti ho concluso. Perché è scritto, in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. E così sarete miei discepoli, cioè oltre al credere, all'obbedire e avere amore gli uni per gli altri, che sono tutte evidenze del fatto che noi siamo discepoli di Cristo, un'altra evidenza è questa, che portiamo frutto. Ragazzi, si deve vedere il frutto, non c'è niente, non ci scappiamo, d'accordo? Perché se no, sì, sono discepolo di Cristo, ma non amo i fratelli. Non porto frutto, alleluia, vengo solo la domenica. Io due o tre domande inizio a farmele, secondo la parola, ok? E Romani è scritta la stessa cosa, in una maniera diversa, ma la sostanza è uguale. Così dunque, fratelli miei, anche voi siete morti alla legge, cioè quel seme malvagio, mediante cosa? Mediante il corpo di Cristo, per appartenere a chi? A Gesù, a un altro che è resuscitato dai morti affinché portiamo frutti a Dio. Cioè, l'obiettivo di questo buon seme, l'obiettivo del seme è innanzitutto capire quale seme stiamo seminando. Capire che possiamo seminare un buon seme solo grazie a Gesù che ha distrutto e annientato il seme malvagio della corruzione umana. Quindi, l'opera di Cristo e della croce è fondamentale. Quindi, chi ancora non si è accostato a Cristo, rifletta e non perda tempo. Mi accosto a Cristo, accetto Cristo, ok, adesso cammino. Il seme Ivan, uomo, non è per niente buono. Il seme Cristo che vive in Ivan è ottimo. Quale dei due devo curare, annaffiare e far crescere? Il seme Cristo, piantato nel mio cuore. Che sto facendo della mia vita? Quale dei due semi sto alimentando? Domande che dobbiamo farci. Ognuno esamini se stesso. Ok? Ora, trovato il seme buono nel mio cuoricino, devo portare frutto. Quindi, oh, zelanti, diamoci da fare. Semina di giorno, semina di sera, di mattina, di notte. Ti alzi di notte al posto, prega, intercedi per qualcuno. Porta frutto, semina sto seme, non puoi telefonare a una alle 4 di notte, ti capisco, ma prega, quello puoi farlo, zitto, sveglio la moglie, vai in salotto. Quindi Dio ci chiama a questo, spero mi abbiate seguito in questo, è stata un'avventura, però è vitale, capite, perché il seme parla di vita. Perché il seme riproduce, è Dio che l'ha stabilito, ok? Siamoci in piedi, eh? Ringraziamo il Signore. Alleluia. Signore, vogliamo lodarti innanzitutto per Gesù, Signore. Gesù ci ha liberati da questa riproduzione di un seme maligno che era stato per nostra scelta e per nostro sbaglio innestato nel nostro cuore. Noi ti diamo gloria. Perché Gesù è stato mandato da te, è stato profetizzato prima ancora che noi potessimo capirci qualcosa, Signore. Ed è stato ubbidiente e ha accettato di morire per noi, per reinserire in noi un buon seme, Signore. Ora ti prego per tutti noi, Signore, per me per primo, Signore. Aiutaci ad analizzare noi stessi. Aiutaci a comprendere come stiamo camminando con te, Signore. Aiutaci ad alimentare il seme buono, il seme divino, questo seme che genera vita, che è stato piantato nei nostri cuori, Signore, affinché possiamo riprodurre l'immagine di questo figlio glorioso, Signore. Aiuta la tua Chiesa, Signore, a camminare e a piantare questo seme, Signore. E dacci forza, Signore, dacci zelo, Signore, scuotici, Signore, affinché possiamo essere operativi per piantare il seme della parola, attraverso tutti i mezzi che Tu vorrai, Signore, guidati dal Tuo Spirito Santo. Grazie per tutti i mezzi che Tu ci hai donato, grazie per i film, per la radio, per la musica, per la predicazione, per la parola, per gli studi, per la comunione, per i pranzi, per le cene. Signore, grazie. Perché ogni metodo è buono per seminare il buon seme della parola, Signore. Che questo seme, Signore, secondo il Tuo principio, porti frutto alla Tua gloria in questa Chiesa, nelle nostre famiglie, nel nostro lavoro, in questa città, Signore, e in questa nazione, Padre Santo, affinché il Tuo nome sia innalzato. Perdonaci, Padre Santo, perdonaci per tutte le volte che non ci siamo lasciati guidare dal Tuo Santo Spirito e abbiamo badato ai sentimenti e alle emozioni, Signore. Perdonaci, ma Signore, allo stesso tempo, motivaci a cercare la Tua faccia, motivaci a cercare la Tua volontà, la Tua guida, la Tua unzione per seminare il buon seme della parola affinché porti frutto, Signore. Noi Ti diamo gloria, Signore, perché il Tuo principio è valido ancora oggi nella Tua Chiesa. Noi vogliamo essere una Chiesa che semina il buon seme, Signore. Vogliamo crescere e maturare, Signore. Rendici degli operai fedeli, Signore, che seminano il buon seme della parola, Signore. Benedici il Tuo popolo in questa città, benedicilo grandemente, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Amen, Signore, alleluia.
Alleluia, sì, sì. Alleluia. Gloria a Dio. Puoi dire gloria a Dio? Che la parola è come una pioggia che quando arriva bagna. Ma voglio dirvi questo. L'unico nemico di quello che abbiamo ascoltato è solo uno. Il nostro passato. Perché molte volte abbiamo anche seminato male nel passato. Sapete cosa succede? Se tu non dimentichi il passato, non puoi vivere il presente. Dobbiamo uscire fuori da questo laccio, da questo imbroglio, da questo inganno che è il nostro passato, che molte volte ci portiamo dietro e non ci fa crescere secondo questo principio del seme della donna. Amen. Questo è un grande messaggio. Dobbiamo avere l'intuizione, la capacità, dobbiamo avere la capacità che viene da Dio, no? Di lasciare dietro di noi le cose che sono state. Dite così: io lascio dietro tutte le cose passate. Lasciateli dietro, lasciali a Dio. Sono cose che ancora ti fanno male, hai seminato male? Ok, Dio è un grande perdonatore del nostro passato, amen. Se io dico: Signore, perdonami per tutte le cose che ho fatto e che mi sto trascinando dietro, rancori, odio, non mancanza di perdono, ce l'ho con me stesso, forse non dovevo fare questo, l'ho fatto, ho sbagliato, sto pagando le conseguenze, perché ciò che seminiamo raccogliamo. Ma voglio darvi la buona notizia: ora è il tempo. Dite: ora è il tempo. Sapete, dice che ora la fede è, se tu hai fede ora di seminare il seme secondo i principi del regno, domani comincerai a raccogliere. Sapete perché? Non devi aspettare. Quando tu semini nel regno, le cose sono veloci. Dio accorcia le strade lunghe, dimenticando il passato, ci protendiamo davanti, perché abbiamo da fare. Ci abbiamo da fare un grande compito. Noi, le nostre case, le nostre famiglie, questa città, questa nazione, è stata detta, il tempo passa, si invecchia, cari, e poi non si fanno più le cose che si dovrebbero fare, perciò giovani, meno giovani, approfittiamo della vita, dimenticando le cose che stanno dietro, comincia a seminare ora. Oggi è il tempo dell'ora, dillo: ora, ora è il tempo, ora è il tempo, amen. Facciamo un forte applauso al Signore, amen. Alzate le vostre mani. Spirito di Dio, vogliamo ringraziarti, Signore, perché questo è un segno del tuo amore, quando la tua parola può lavorarci, può spronarci e può portarci, Signore, a considerare ora le cose passate. È vero, Signore, quanti sbagli abbiamo fatto e ci portiamo dietro conseguenze, forse a livello finanziario, forse a livello di famiglia, forse a livello di talenti, quante cose dovevamo fare e non abbiamo fatto, e quante cose non dovevamo fare e abbiamo fatto, e quelle sono semi che portano poi questo tipo di frutto malvagio. Ma Signore, noi sappiamo che tu sei l'Iddio dell'ora. Signore, tutto può cambiare ora, Signore. Tu sai perdonare ora. Tu sai amarci ora, anche per tutti i nostri sbagli, perché tu ci hai chiamati così come siamo, Signore, ma per non lasciarci così come siamo, perché tu vuoi migliorare la nostra vita. Tu vuoi che siamo come quel seme della donna, Signore, che è Cristo, che porta frutto, Signore. E io voglio chiederti, Padre, per questa benedetta Chiesa, Signore, per ogni membro di questa Chiesa, Signore, che noi siamo qui e vogliamo cominciare da Gerusalemme, da questa Chiesa, che questa Chiesa possa veramente portare frutto per questa città, che ognuno di noi possa essere un buon seme, anche se abbiamo un passato travagliato, anche se i ricordi ci bloccano, anche se tanti ricordi, Signora, non ci lasciano andare avanti. Io ora decido di seminare il seme secondo il principio della tua parola, per raccogliere frutti secondo i principi della tua parola. Ti ringraziamo, Padre. Fa che questo messaggio, questa parola possa rimanere in noi, Signore. Abbiamo detto tante volte sulla semina, Signore, e noi vogliamo smettere. Perché tutto, Signore, dipende da ciò che seminiamo. Se siamo capaci di perdonare come tu hai perdonato, se siamo capaci di amare anche i nostri nemici come tu li hai amati, se siamo capaci di sopportarci come tu ci hai sopportato e ci hai anche supportati, allora quel seme porterà frutto e vivremo una vita felice, Signore, perché questo è un seme di gioia, è un seme di capacità che mi fa fare cose che altrimenti non potrei fare. Ma ti ringrazio, Signore, che così come tu hai dimenticato tutti i nostri sbagli, Signore, noi vogliamo essere capaci di dimenticare tutti i nostri sbagli e ora cominciare a piantare un seme secondo i tuoi principi, Padre. Voglio benedire questa chiesa nel nome di Gesù. Voglio benedire i giovani di questa chiesa, i meno giovani di questa chiesa, i bambini di questa chiesa, ogni area della chiesa, Signore. Sappiamo che è un tempo nuovo, Padre. Voglio fare un'unica cosa per pochi minuti. Abbiamo parlato di passato e di presente e di futuro. Io voglio chiedervi se qualcuno, non vi chiamerò qui avanti, ma se qualcuno ha bisogno di dimenticare il passato, lo dica a Dio in questo momento. Non alzi la mano, non faccia niente, ma dica a Dio: Signore, io voglio dimenticare il passato come tu hai dimenticato il mio passato, perché affinché io possa vivere il tuo presente e prepararmi per il tuo futuro. Padre, voglio chiederti nel nome di Gesù per tutte quelle persone che in questo momento hanno fatto questa richiesta, che tu possa, Signore, fare un'opera soprannaturale nei cuori di guarigione, Signore, dimenticando, Signore, tutti i nostri sbagli e cominciando a vedere come tu vedi, a parlare come tu parli, a sentire come tu senti, camminare come tu hai camminato. Così io voglio benedire, Signore, ogni persona che ha fatto questa richiesta a te. Ora, in questo momento, dichiaro la tua guarigione nei cuori nel nome di Gesù. Tutto quello che il passato ti ha travagliato, ora ricevi la tua guarigione per il sangue di Gesù. Forse nessuno di noi, o pochi possono non dire questo, tutti ci portiamo dietro sbagli e seme malvagio, ma Dio è un Dio dell'ora, Lui è capace di rinnovare tutto ora, perciò usciamo fuori da quella condizione e camminiamo per questa novità di vita. Grazie Padre che tu lo fai ora e noi riceviamo per fede guarigione, per essere guarigione anche per gli altri, nel nome potente di Gesù. Amen, amen. Amen. Forte questo applauso al Signore. Alleluia. Gloria a Gesù. È così che cresciamo, è così che prosperiamo. Quando io faccio un passo, Dio è capace a farne 10 verso di me. Amen. Allora, buona domenica, cari. Dio vi benedica e cominciate ora a seminare qualche cosa. Se tu sai cosa fare, fallo. Amen. Pace del Signore.